della sua storia come ho diviso io, ma prima di andare credo che sarà opportuno di tornare a Numeri capitolo 30. Numeri capitolo 30. Quello che vedremo oggi è unica. È unica perché non sappiamo di nessun altro che ha fatto una cosa simile nella storia. Almeno non conosco nessuno io. Nel paganesimo lo vediamo, ma nel culto al Dio onnipotente della parola di Dio non vedo un'altra situazione. Vediamo una quasi che troviamo in Genesi. Un quasi che era una rappresentazione di quello che Gesù doveva fare quando è venuto. Ma questo di Getta non è come quello. Non è come l'ordine di Dio ad Abramo di portare il suo unico figlio a una montagna da qualche parte per sacrificarlo in olocausto a Dio. Sappiamo che lui l'ha fatto costruendo l'altare, l'ha fatto mettendo la legna, l'ha fatto mettendo il figlio sull'altare, fino al punto che stava per togliere in quadro così, ma penso che il gesto sarebbe stato un po' diverso. Ma sappiamo che Dio era soddisfatto con l'ubbidienza di Abramo, perché vedeva che avrebbe veramente dato il suo figlio in olocausto, solo perché Dio l'ha chiesto. E all'ultimo, fermati, adesso so che tu credi in me. E a vedere quel versetto di Ebrei 11 che dice che Abramo credeva che l'avrebbe avuto con una risurrezione, perché Dio aveva fatto la promessa della benedizione di Israele e la benedizione di tutto il mondo attraverso quel figlio, e di avere la fede che anche se avesse bruciato il corpo del suo figlio l'avrebbe riavuto come risurrezione. E dice in Ebrei era un tipo di risurrezione, ma quello che vediamo di Jephtha stamattina è leggermente diverso. Numeri capitolo 30. Stiamo parlando di testo da Giudici 11, ma arriveremo lì fra un po'. Prima voglio vedere questi versetti, questo capitolo. Lo leggeremo in fretta, allora non sarà un grosso investimento di tempo. Ma siccome Jephtha ha fatto un voto al Signore, Giovanni ha cercato di prendermi in giro ieri, ha dato un voto di 9, ma non so, penso di sapere quello che intendeva, ma in particolare quello. Non è voto che, do 9, do 10, no, è un altro tipo di voto. Una promessa che uno fa a Dio. E promesse devono essere come un voto. Se promettiamo qualcosa, devi essere così. Come credenti, la nostra parola dovrebbe valere più dell'oro. Come quel patto antico del gentiluomo che strette la mano, la sua parola era sicuro. Ma qui, in Numeri capitolo 30, troviamo un insegnamento riguardo ai voti, le promesse fatte a Dio. E allora, numero 1, versetto 1, numero 30, versetto 1, Mosè parla ai capi della tribù dei figli di Israele e disse: questo è l'ordine dato al Signore. Quando uno avrà fatto un voto al Signore o avrà con giuramento assunto un solenne impegno, non verrà meno alla sua parola, ma metterà in pratica tutto quello che ha promesso. Se il padre, avendo conoscenza del voto, aspetta, saltate un versetto, eccolo, versetti 1 e 2, praticamente è la cosa generale, la cosa per gli uomini. Ma il resto del capitolo parla dei voti dei donni, delle donne, le mogli, le figlie, i servi, cose del genere. E al versetto 3 cambia questo discorso un po'. Dice: così pure quando una donna, ancora giovane, è nella casa di suo padre, avrà fatto un voto al Signore e avrà assunto un solenne impegno, una ragazza, una donna, figlia che vive in casa del padre, una donna non sposata, se il padre, avendo conoscenza del voto di lei e dell'impegno che ha assunto, non dice nulla a questo proposito, tutti i voti di lei saranno validi e saranno validi tutti gli impegni che ha assunto. Ma se il padre, il giorno che ne viene a conoscenza, le fa opposizione, tutti i voti di lei e tutti gli impegni che avrà assunto non saranno validi. Il Signore li condonerà perché il padre le ha fatto opposizione. La sottomissione. Se uno è responsabile per un altro, c'è una sottomissione. E vedo la sottomissione della figlia al padre in questo. La figlia oppone, forse, perché è lei che ha fatto la promessa. Ma essendo in sottomissione, in soggezione al padre, il padre può annullarlo e non può fare. Certo, il padre forse risponderà al Signore per questo, ma la donna non è obbligata. E temo che se la figlia insiste, sarà un tipo di ribellione contro l'autorità sua. Anche questo da considerare. Se si sposa questa ragazza che ha preso un impegno del Signore, il padre non ha fatto obiezione e allora è legata a questo impegno davanti al Signore. Se lei si sposa mentre è legata da voti o impegnata da una promessa fatta alla leggera, solo con le labbra, se il marito viene a saperlo o il giorno che ne è informato non dice nulla, i voti di lei saranno validi e saranno validi gli impegni che lei ha assunto. Interessante questo. Una coppia si sposa. Dopo un po' di tempo esce fuori che lei aveva fatto delle promesse al Signore. Il marito può dire: hai fatto bene, rispetteremo questi impegni. Ma se il marito dice no, 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 lei non è obbligata a farlo, anche se con il cuore vorrebbe farlo. Ok? È curioso che Dio ha lasciato questa provisione nella legge. Ma se il marito, il giorno che ne viene a conoscenza, le fa opposizione, egli annullerà il voto che lei ha fatto e la promessa che ha proferito alla leggera per la quale si è impegnata, e il Signore gliela condonerà. Ma il voto di una vedova o di una donna ripudiata, qualsiasi sia l'impegno che ha assunto, rimarrà valido. Perché? Perché aveva già lasciato l'autorità di suo padre, essendo sposata, e non è più responsabile a un marito, perché o il marito è morto o il marito l'ha mandato via. Una promessa fatta di una donna in questa condizione deve riempire il suo voto, non può essere sciolta. Quando una donna nella casa di suo marito farà dei voti o si legherà con un giuramento e il marito ne avrà conoscenza, se il marito non dice nulla, e questo è ripetuto o no? No. Se il marito non dice nulla e non fa opposizione, tutti i voti di lei saranno validi e saranno validi tutti gli impegni che avrà assunto. Ma se il marito, il giorno che viene a saperlo, li annulla tutto ciò che le sarà uscito dalla labbra, siano voti o impegni che ha assunto, non sarà valido. Il marito lo ha annullato e il Signore glielo condonerà. Il marito può convalidare o annullare qualunque voto e qualunque giuramento per il quale la moglie si è impegnata a mortificare la sua persona. Ma se il marito, giorno dopo giorno, non dice nulla in proposito, egli convalida così tutti i voti di lei e tutti gli impegni che la moglie ha assunto, la convalida perché non ha detto nulla a questo proposito il giorno che ne ha avuto conoscenza. Ma se li annulla qualche tempo dopo averne conoscenza, sarà responsabile del peccato della moglie. Curioso questo. Il marito che non dice nulla, perciò la moglie è obbligata, e poi lui cambia idea dopo e dice no, non puoi farla, e lui è il responsabile perché lei non ha riempiuto il suo dovere davanti al Signore. È curioso questo. Ok, qui 16. Tali sono le leggi che il Signore prescrisse a Mosè riguardo al marito e alla moglie, al padre e alla figlia, quando questa non è ancora sposata in casa di suo padre. Tornando a Giudici 11, al nostro eroe dell'ora, Jepte. Domenica scorsa abbiamo visto Jepte che andava a liberare Israele, e andando a liberare Israele dice: allora lo spirito del Signore viene su Jepte, che attraversò Galad e Manassa, passò a Mispa di Galad, e da Mispa di Galad mosse contro i figli di Amon. E Jepte fece un voto al Signore. Ricordate Giacobbe, quando era ancora giovane, lui era gemello, il più piccolo dei due gemelli. Il fratello era un vero uomo, andava alla caccia, faceva le cose fuori casa. Lui era più un domestico, piaceva la cucina, aiutava in casa e tutto quanto. E un giorno il fratello è tornato a casa dalla caccia, aveva fame, dammi da mangiare, vendimi il tuo diritto come primogenito prima. Va bene, va bene, va bene, non importa, perché se non mangio muoio. E non importava tanto di questa primogenitura. La storia è andata riguardo all'inganno al suo padre. E Giacobbe si trovò a fuggire da casa sua. Il fratello stava preparando di ammazzarlo. Voleva aspettare finché papà non è morto, ma mamma, sentendo dell'altro figlio che voleva ammazzare questo figlio, l'ha mandato via da casa. L'ha mandato dallo zio, il fratello di lei. E per strada, arrivando a un punto che riconosciamo come Bethel, lui si è messo a dormire. Un campeggio alla buona. Chissà se aveva un sacco a pelle o no, o qualcosa simile. Incubi. Immagini se dovessi coricare per la notte e usassi un sasso come guanciale. Che incubi avrai? Non è chiamato un incubo, ma lui ebbe una visione particolare. Ha visto una scala che andava dal cielo fino alla terra. Vedevo gli angeli che scendevano e salivano per questa scala. E la mattina dopo ha detto: Dio in questo luogo, e non lo sapevo. E anche lì Giacobbe fece un voto al Signore. Voti, promesse solenni che vanno rispettati. Jepta fece un voto al Signore e disse: se tu mi dai nelle mani i figli di Amon, chiunque uscirà dalla porta di casa mia per venirmi incontro, quando tornerò vincitore sugli Ammoniti, sarà del Signore, e io l'offrirò in olocausto. Non so se cercavo un modo per sparsi, come si dice? di cambiare moglie. Non so questo. Non so di che cosa aveva in mente. Una cosa abbastanza strana dal mio punto di vista. Chiunque uscirà da casa mia quando torno dalla guerra, lo do in olocausto al Signore. Avrei pensato, se fosse un agnellino, se fosse un altro mare. È molto generale in un certo senso, eppure è molto specifico. È curioso, le cose che vengono raccontate come storia nell'Antico Testamento, che non vengono né approvate né condannate. Avete notato certe di queste cose? La situazione con Lot e le sue figlie. Per noi è un peccato nella legge di Mosè più tardi. Ma loro non è stato condannato ufficialmente nella cosa. Una cosa molto strana. Eppure Jefte fece questa volta: chiunque uscirà dalla porta di casa mia per venirmi incontro quando tornerò vincitore sugli Ammoniti, sarà del Signore e lo offrirò in olocausto. Non so che cosa passava per la sua testa. Jefte marciò contro i figli di Ammon per fare loro guerra e il Signore gli diede nelle mani. Egli li sconfisse da Aoer fino a Minit, devastando 20 città, fino a Abel Karamim. Fu una grandissima sconfitta per i figli di Ammon, che furono umiliati davanti ai figli di Israele. Jefte tornò a Mispa, a casa sua, ed ecco uscirgli incontro sua figlia con timpani e danze. Papà è tornato a casa, che grande giornata, che festa. Era l'unica sua figlia, non aveva altri figli e altre figlie. Come Jefte la vide, si stracciò le vesti e disse: ah, figlia mia, tu mi riempi di angoscia. Oh, papà, sei tornato a casa, perché non sei felice? Perché ti tormento? Perché tu non sai. Tu mi riempi di angoscia. Tu sei fra quelli che mi fanno soffrire. Io ho fatto una promessa al Signore e non posso revocarlo. Papà, che cosa faresti nei suoi panni? Figlie, che cosa direste se fossi nei suoi panni? Oh, ma che cosa hai detto? Che cosa intendi? Che cosa hai promesso al Signore? vederti così. Lei gli disse: Padre mio, se hai dato la tua parola al Signore, trattami secondo la tua promessa, poiché il Signore ti ha permesso di vendicarti dei figli di Ammon, i tuoi nemici. Quanti figli oggigiorno darebbe una carta bianca a suo padre in una condizione del genere? Praticamente dice: oh, non importa che quello che succede a me, non importa qual è la tua promessa, io sono disposto a fare tutto quello che hai promesso al Signore. Trattami secondo la tua promessa, poiché il Signore ti ha promesso di, ha permesso di vendicarti dei figli di Ammon, tuoi nemici. E poi disse: fammi così, ma ti chiedo solo una cosa prima. Solo una cosa. Probabilmente lei ha intuito quello che doveva succedere, più o meno. Ma ha chiesto una cosa a suo padre: mi sia concesso questo, lasciami libera per 2 mesi, affinché vada su e giù per i monti e piangere la mia virginità con le mie compagne. E le rispose: va. E la lasciò andare per i 2 mesi. Figlie, saresti tornato a casa dopo? Non sappiamo se sapeva i dettagli, ma sapeva che probabilmente la sua vita doveva essere lasciata, diciamo. Lasciami 2 mesi. Non c'è problema. Va e la lascio andare per 2 mesi. Lei se ne andò con le sue compagne e pianse sui monti la sua virginità. Questo sembra una cosa un po' strana per noi. Evidentemente era un'usanza in quei tempi, un po' diverso da oggi. Diverso da oggi. Alla fine di 2 mesi tornò da suo padre ed egli fece di lei quello che aveva promesso. Lei non aveva conosciuto uomo. Di qui viene in Israele l'usanza che le figlie di Israele vadano tutti gli anni a celebrare la figlia di Jefte, il Galadita, per 4 giorni. In Italia probabilmente sarebbe fatta santa. Erano altri tempi. Non dico che dobbiamo fare questo tipo di promessa o voto al Signore. Ma stamattina ci fa capire quanto importante i voti, quante sono importanti le promesse. E sembra pure che non è una promessa solo se ti dico ti prometto. Sembra che proprio solo il dirlo era vincolante. Non credo che Jefte ha detto Signore, faccio un voto a te oggi. Non credo che ha detto, usato una terminologia così, almeno non è scritto lì. Dice che ha fatto un voto. Ma sembra solo il fatto che, Signore, se tu mi fai tornare a casa vittorioso, tirerò la prima cosa che esce da casa mia. E l'ha fatta. E forse la cosa più sorprendente per molti di noi è la figlia ha risposto a fare tutto quello che il padre voleva. La fiducia che uno aveva nel padre, abbiamo una fiducia tale nei nostri padri oggi? Una sottomissione, essendo vergine in casa di suo padre, sottomissione a padre. Ragazzi, non credo che i padri vi chiederanno una cosa del genere oggi. E allora non dobbiamo avere paura di sottometterci ai nostri genitori, di vivere in un modo semplice. Strana storia, ma una storia che è successo. Erano probabilmente circa 300 anni dopo che Israele è entrata nella terra promessa. Era un periodo dei giudici, un periodo dove spesso e volentieri il popolo faceva ciò che era male agli occhi del Signore. È un periodo che il popolo si trovava in schiavitù dalle nazioni pagane intorno a loro. Un periodo nel quale ha trovato ha provveduto dei giudici per liberare il popolo. E questo è uno dei giudici. Com'è il valore della nostra parola oggi? Il nostro sì è sì? Il nostro no è no? Rispettiamo le promesse che facciamo? Rispettiamo i voti che facciamo? Viviamo in un paese dove molti dicono delle cose più grandi per innalzarsi. Ma quando devono fare qualcosa, non fanno nulla. La cosa bella è che non siamo responsabili per loro. Ma la cosa brutta è, davanti al Signore, siamo responsabili per noi. Il Signore non cambia. Il Signore vuole la fedeltà. Il Signore vuole che il nostro sì sia sì, il nostro no è no. Lui vuole che rispettiamo le nostre promesse. E chi rispetta le promesse di solito è riconosciuto come una persona di buona testimonianza. E come figli di Dio, credo che la buona testimonianza è fondamentale. Com'è per noi? Da oggi come sarà? Preghiamo. Signore, con questo capitolo, con questo racconto della storia di Israele, vedendo questa storia più unico che rara, capendo una cosa che sembra assurda a noi, eppure per la fede che Jefte aveva in te, per il rispetto alla legge tua, lui ha fatto questo che sembra così strano, così fuori normale. Ma Signore, vediamo che era una cosa di ubbidienza, di rispetto a te. E Signore, quando pensiamo di questo, ci rendiamo conto quanto facile per noi di tirarci indietro da un impegno che abbiamo preso. Signore, che oggi possiamo capire quello che tu vuoi da noi, che possiamo rispettare i voti che mettiamo nel tuo confronto. Signore, dacci saggezza perché non facciamo delle promesse alla leggera, perché Signore tu ci trai responsabile. Perciò Signore, grazie per questo che ci hai fatto capire, per questo insegnamento che è molto profondo, che in certo senso ci scossa, ma Signore, un avvenimento che è ricco in riflessioni, è ricco in impegno, che ci fa capire anche un esempio di uno che ha dato tutto, tutto che era più prezioso a lui, perché ha fatto una promessa a te. Grazie Signore per questo esempio e grazie Signore perché possiamo essere attenti eppure fidarci di te per ogni impegno, ogni voto, ogni promessa che facciamo a te. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.